Udicon, dalla parte del consumatore.
Ed eccoci pronti insieme a Deborah Ferrari anche in questo giovedì 4 di maggio. Deborah, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, Deborah, dobbiamo mettere sempre in guardia i nostri consumatori dalle truffe, tra call center e digitale. Le truffe non si fermano mai, ce ne sono sempre delle nuove. Cominciamo subito dai consigli per cercare di non cadere in queste trappole online. A cosa dobbiamo prestare attenzione? Iniziamo facendo un cappello introduttivo, Deborah.
Iniziamo dalla fine, di solito do i consigli alla fine, oggi li do all'inizio, così se magari qualcuno non riesce a seguire tutta la puntata già esce preparato. Allora, il rischio di rimanere coinvolti in una truffa riguarda tutti, oramai l'abbiamo capito, non ci sono distinzioni di sorta, quindi non va minimizzato. Anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri e propri professionisti che sono disposti quindi ad usare praticamente qualsiasi mezzo per raggirare le proprie vittime. Quindi uno dei primi consigli utili, ce ne sarebbero tanti ma cerchiamo di essere brevi, che possiamo attuare è quello di riconoscere la provenienza, stiamo parlando di truffe online, quindi la provenienza di mail, di sms o anche di telefonate. Non parliamo solo di online, andiamo anche sulle telefonate fraudolente. Come facciamo? Allora, in primis bisogna un po' indagare sul mittente, se verifichiamo magari l'indirizzo da cui è stata inviata la mail o i numeri di telefono da cui proviene l'SMS. In generale, lo dico sempre, è fondamentale leggere bene il testo contenuto, perché spesso presenta degli errori di ortografia o di sintassi e questi rivelano un po' la sua natura ingannevole, anche se bisogna dire che ormai i veri e propri professionisti delle truffe sono molto migliorati anche sotto questo punto di vista, quindi sta diventando anche difficile riconoscere dagli errori di ortografia una mail ingannevole, perché spesso non ci sono più questi errori. Comunque, non cliccate mai sui link contenuti nelle mail e negli sms, soprattutto se chiedono di rilasciare dei dati personali. Se parliamo di banche o di qualsiasi istituto finanziario, lo ricordiamo, non inviano le loro comunicazioni importanti via mail o via sms, ma soprattutto se anche lo fanno non chiedono con questa modalità di inserire dei dati sensibili. Quindi prendetevi sempre il tempo per analizzare con attenzione quello che ricevete, quindi i messaggi che state ricevendo. La fretta di dover cliccare su un link senza conoscerne l'origine può spesso portare dei gruppi scherzi. Così come non bisogna farsi abbindolare, se parliamo di acquisti, in questo caso di acquisti online, da offerte a prezzi particolarmente vantaggiosi e al di sotto della norma, o da promesse riguardanti facili guadagni, perché lì si potrebbe nascondere un'eventuale truffa. Quindi confrontate sempre le diverse offerte tra di loro, cercate informazioni anche sull'offerente. Se parliamo sempre di acquisti online, verifichiamo l'indirizzo del sito, la presenza del simbolo di un lucchetto chiuso indica una maggior sicurezza della pagina web. Controllate che siano presenti i dati del venditore, quindi il numero della partita IVA, la sede legale della società, i recapiti per un eventuale contatto e che sia integrato un sistema di pagamento sicuro all'interno del sito. Ultimo, ma non meno importante, mantenete sempre i software e le password aggiornati. Magari cambiamo queste password periodicamente, so che è comodo mettere la stessa password per tutti gli accessi, però ricordate sempre che una password una volta scoperta poi effettivamente poi il malfattore, il truffatore può poi accedere a tutti i vostri dati sensibili, se la password è sempre solo quella per tutti i siti o i servizi pubblici a cui accedete.
Ma quando parliamo di acquisti online, quali sono le principali truffe a cui dobbiamo prestare estrema attenzione, Deborah?
Beh, sono tantissime, soprattutto perché da un anno a questa parte le frodi nel commercio elettronico sono in deciso aumento, parliamo di un più 30%, non di pochi punti percentuali. Le truffe sono tante, però le più ricorrenti sono, tanto per elencarle, il phishing dell'account email. Allora, è una tipologia che esiste fin dagli albori di internet questo. nello specifico, se parliamo di acquisti online, i truffatori agiscono come dei negozi di e-commerce, quindi inviano delle mail camuffate, non so, da conferme d'ordine o di consegna, con lo scopo poi di estrarre sempre i dati sensibili del conto, oppure di portare le vittime su un sito fraudolento, anche questo camuffato poi da pagina ufficiale del negozio. Ecco. Poi c'è anche questo comunissimo, purtroppo, il furto d'identità. Cioè qualcuno finge di essere chi non è e fa degli acquisti con le informazioni finanziarie sottratte illegalmente. Allora in questo caso ci si trova proprio a parlare di furto d'identità. Una cosa che pochi sanno magari è che il rivenditore è spesso quello più danneggiato dal furto d'identità, perché una società di carte di credito di solito avvia quello che è il chargeback per conto della vittima, ma senza l'obbligo di restituire la merce. Quindi se anche il venditore riesce poi magari alla fine a recuperare i prodotti, è chiaro che saranno prodotti non più nuovi, e quindi i negozi online possono diventare dei complici, diciamo inconsapevoli, di questi furti di identità se il loro sito non è sicuro. Quindi noi che acquistiamo dobbiamo stare particolarmente attenti, ma anche chi vende dovrebbe sempre appoggiare delle piattaforme sicure, perché altrimenti c'è anche questo rischio. Ah, poi c'è il reindirizzamento delle pagine web. Non so, siete su un sito che avete già usato magari centinaia di volte, ma questa volta in quella particolare pagina qualcosa vi sembra essere un po' fuori posto. Allora, potrebbe essere dovuto al fatto che quella pagina del sito sia stata, diciamo, rubata. Si chiama page janking ed è una tecnica con la quale gli hacker creano proprio una pagina web sempre fraudolenta che imita però un sito esistente. Allora, spesso gli utenti finiscono nella trappola di una pagina dalla quale poi non riescono neanche ad uscire, perché genera una nuova finestra ogni volta che l'utente cerca magari di chiudere il browser, oppure non dal computer con infiniti pop-up, no? Quando cerchiamo di chiudere poi si aprono sempre delle piccole finestrelle. Attenzione, perché anche lì potrebbe essere l'inizio di un'eventuale truffa. La truffa del chargeback che ho appena citato è in pratica, velocemente, il truffatore realizza un grosso ordine, non so, di e-commerce e poi annulla il pagamento quando però la merce è già stata spedita. Quindi cosa fa? Si tiene la merce quando arriva, ma senza pagare un centesimo. Quasi sempre il truffatore sostiene che la consegna non è mai arrivata e quindi riceve gratuitamente un duplicato dell'ordine. Ecco, infine, la truffa della triangolazione. Questo è un raggiro particolarmente sofisticato, cioè studiato nei minimi dettagli. Il truffatore crea una finta inserzione per un prodotto reale, con un significativo però aumento di prezzo. Anche questo comportamento è difficile da smascherare. Pensiamo per esempio a dei siti come eBay, che consentono agli utenti di pubblicare e vendere degli articoli senza fare eccessive verifiche. Allora, in questo caso un cliente acquista il prodotto da questa finta inserzione, fornendo al truffatore tutti i suoi dati personali. Il criminale sfrutta questi dati rubati per fare poi un vero e proprio acquisto dello stesso articolo in un sito reale diverso e a un prezzo inferiore. L'articolo viene spedito al cliente che, senza rendersi conto, però l'ha eccessivamente pagato, perché in realtà il prezzo era molto più basso, e il truffatore si tiene il margine di guadagno. Cioè, è una delle parti più subdole di questa truffa è che poi la vittima stessa non si rende conto di essere tale, cioè sa solo di aver pagato molto magari un articolo che avrebbe potuto trovare a meno, senza però pensare che effettivamente questi soldi non vanno al reale venditore ma vanno al truffatore. Ci sono veramente tante le truffe e a volte non ci accorgiamo di essere vittime di queste.
Delle volte la fretta è cattiva consigliera in questi casi. Sempre facciamo, la fretta è facciamo, esatto, facciamo le cose con calma. Quali sono invece, appunto, le più comuni che coinvolgono le carte di credito?
Allora, è chiaro che adesso io sto facendo tutto un elenco di truffe, poi spero che voi non siate mai vittima di una truffa, però se avete il sospetto, vi è capitato, poi rivolgetevi pure ai nostri uffici e sarò anche più esaustiva. Qui è un elenco un po' così, quindi non è che posso essere precisa e dettagliata su tutte. Comunque le frodi ai danni dei possessori di carte di pagamento si moltiplicano, anche queste purtroppo in continuazione, e anche queste si fanno sempre più sofisticate e tecnologiche. Partiamo sempre dal solito phishing che abbiamo già visto, e che abbiamo visto essere finalizzato ad estorcere i dati, in questo caso della carta o del conto corrente collegato. Io vi dico sempre, evitiamo di agire d'impulso, ecco perché ho chiuso l'intervento di prima dicendo che la fretta è sempre cattiva. Contattiamo magari subito il servizio clienti del nostro istituto bancario o dell'azienda mittente della comunicazione fraudolenta con la quale, diciamo, hanno cercato di capire i nostri dati sensibili, soprattutto quelli del conto corrente, per accertarci che ci abbiano effettivamente inviato quella richiesta. In generale, lo ripeto, nessuna banca chiederà mai ad un suo cliente i dati di una carta di pagamento via mail o via SMS. Comunicazioni di questo tipo quindi sono da bollare immediatamente come sospette. Poi purtroppo ce n'è una molto comune, che è la sottrazione del PIN. Allora, la sottrazione del PIN, sapete che le carte di pagamento sono spesso dotate di un codice PIN, che è un sistema di protezione numerico fondamentale soprattutto in caso di furto della carta. Viene da sé che un malintenzionato che entri in possesso sia della carta che del codice PIN potrà purtroppo servirsene liberamente, prelevando da uno sportello ATM anche l'intero importo, diciamo, del nostro conto corrente, prima che la carta venga bloccata in seguito alla segnalazione alla banca emittente. Quindi è sempre buona norma, ovviamente, questo è un consiglio alla paliziano, ma non comunicate mai a nessuno il PIN della vostra carta di pagamento, perché è un dato strettamente personale da tenere a mente. Quindi evitate anche di annotarlo su appunti cartacei o digitali da portare con sé insieme alla carta stessa. Tra l'altro è anche un motivo per cui le banche tendono a non rimborsare. Se voi insieme alla carta di credito avete lasciato anche il PIN, la banca non vi rimborsa perché c'è negligenza da parte vostra. Quindi attenzione, perché c'è la doppia beffa, c'è il danno e la beffa. Un'altra truffa purtroppo è la clonazione della carta di pagamento, perché tutte le carte di pagamento, che siano di debito o di credito, purtroppo possono essere clonate tramite ovviamente vari stratagemmi, e una volta duplicate è chiaro che vengono utilizzate anche all'oscuro del titolare. Possiamo accorgerci della clonazione della nostra card ovviamente se notiamo ammanchi sospetti di denaro non collegate ad alcuna transazione effettuata effettivamente da noi, anche perché ovviamente una carta clonata non ha bisogno dell'autorizzazione del titolare per essere utilizzata. Come facciamo a scoprire subito se stanno tentando di utilizzare il duplicato della nostra carta? Possiamo attivare i sistemi di alert previsti dalla nostra banca. Possono essere email, possono essere sms, le notifiche di app che ci avvisano di ogni tentativo di utilizzo dello strumento, dunque anche dei tentativi fraudolenti. Inoltre è anche possibile attivare sistemi di sicurezza per verificare l'identità di chi esegue le transazioni online. Per esempio l'autorizzazione a due o più fattori, che accerta che siamo effettivamente noi che stiamo usando la card, tramite l'invio di codici via sms con inserimento di una password statica. Poi ci sono le truffe dell'ATM, quindi quando effettuiamo un prelievo controlliamo sempre anche la macchinetta, l'ATM, che non sia stato manomesso, magari con l'applicazione di altre mostrine al di sopra della fessura del bancomat o con nascondigli segreti, non so, per la telecamera. Soprattutto al termine dell'operazione verifichiamo che l'importo prelevato sia stato correttamente addebitato. In caso contrario, subito dobbiamo procedere con il blocco della carta. Adesso gli sportelli ATM più evoluti consentono di prelevare anche senza inserire la carta, cioè la in cosiddetta modalità cardless, che potrebbe anche essere una buona idea affidarsi a questo sistema quando presente. Attenzione anche quando paghiamo con il POS, ecco, perché ci può essere anche la cosiddetta truffa del POS, quindi quando paghiamo con la card verifichiamo con attenzione l'importo della transazione inserito sul POS prima di avvicinare la tessera e consultiamo subito dopo la ricevuta e la notifica di pagamento magari sul nostro smartphone. Diffidiamo degli esercenti che chiedono la carta senza mostrarci il POS con l'importo inserito. poi ce ne sarebbero tante altre, Filippo, ma mi fermo qui perché andiamo un po' lunghi altrimenti.
Siamo ormai in chiusura, abbiamo l'ultimo argomento, chiudiamo con l'eterna questione dei call center. C'è un modo di difendersi da tutte queste telefonate indesiderate evitando così il rischio di stipulare contratti truffa?
Magari, diciamo, perché le chiamate aggressive e ingannevoli da parte di molti svariati call center ormai rappresentano una vera e propria piaga per i consumatori. E a poco, purtroppo, è servito il registro pubblico delle opposizioni, che è attivo da luglio 2022, ma non ha funzionato come si sperava. E allora cosa possiamo fare? Dobbiamo stare più attenti, dobbiamo essere più consapevoli delle telefonate che riceviamo. Quindi qualche consiglio, magari per difendersi da operatori molesti o addirittura truffaldini, è meglio che io ve lo dia. Allora, il primo passo è quello di chiedere sempre a chi ci ha chiamati di identificarsi. Ciò vuol dire che dobbiamo ottenere il nome della società di vendita e anche la ragione della chiamata. Qualsiasi informazione che ci viene fornita va verificata e va verificata senza fretta. Il tipo di contratto che ci viene proposto dovrebbe, deve essere chiaro in ogni sospetto e ogni quesito che noi poniamo dovrebbe corrispondere anche a una risposta chiara ed esaustiva. Da ricordare poi come si abbia sempre la possibilità di richiedere una documentazione scritta, così da valutare poi con calma in un secondo momento. Nel caso in cui l'operatore del call center dovesse mostrarsi titubante nel fornire questa documentazione, magari accampando qualche scusa, è probabile che si stia parlando con un soggetto pronto alla truffa. Ecco. Il venditore è tenuto poi a garantire, se parliamo di contratti di luce e di gas, la scheda sintetica e di confrontabilità. Allora, la scheda di confrontabilità è un po' difficile da leggere e da comprendere, però ci deve essere inviata insieme al contratto scritto. Questo è importante. Ed è fondamentale proprio per valutare le caratteristiche dell'offerta che ci viene posta, diciamo, sul tavolo. Occorre sempre essere consapevoli di cosa si sta facendo e quando il contratto che stiamo per stipulare è vincolante. Quindi diffidiamo immediatamente da qualunque tipo di approccio aggressivo che punta magari sul timore, incutendo timore, no, all'utente, minacciando, non so, lo stop della fornitura, sempre che parliamo di luce e gas. È una pratica purtroppo sfruttata soprattutto con i cittadini, con i consumatori di una certa età. Altro elemento da conoscere è legato al prezzo, indicato telefonicamente o comunque in ambito pubblicitario, che a volte, potrei dire anche spesso, non corrisponde quasi mai al totale complessivo. Perché? Perché la porzione indicata è generalmente relativa alla fascia su cui i venditori possono fare concorrenza. Poi però ci sono quei costi fissi che non ci vengono indicati o che ci vengono indicati solo in un secondo momento. Allora, nel caso in cui si scelga di concludere un contratto per via telefonica, io lo ripeto, chiedete sempre una copia cartacea o una copia digitale, così da verificare poi che le condizioni indicate siano quelle effettive. Però, attenzione, avete solo 14 giorni di tempo dopo la stipula del contratto telefonico per far valere il vostro diritto di recesso o di ripensamento. Attenzione, una cosa che vi dico è che adesso cosa sta succedendo? Che qualcuno chiede di rinunciare a questo diritto di ripensamento, quindi c'è questa clausola che vi fanno firmare, di rinunciare al diritto di ripensamento per attivare subito la promozione che vi stanno proponendo. Non fatelo perché poi non avete la possibilità di uscire senza pagare, quindi attenzione, leggete bene e ricordatevi che il contratto anche telefonico è vincolante. Se volete disdirlo, diciamo, e ci ripensate, avete questi 14 giorni, non rinunciate a questo diritto dei 14 giorni perché è l'unico modo che, diciamo, vi può salvare da un'eventuale truffa.
Perfetto Deborah, come sempre sei stata precisissima e quindi ti diamo l'appuntamento ai nostri amici ascoltatori consumatori a giovedì prossimo quando ci saranno dei nuovi argomenti. Per tutto,
speriamo.
Per tutti i problemi, però c'è sempre Udicon Emilia Romagna. Anzi, ci siamo noi di Udicon Emilia Romagna al numero 800 13 56 18. Insomma, una mano sicuramente vi verrà tesa, data, e insomma cercheremo di risolvere tutti i problemi. Deborah, giusto?
Sì. Sono pronta sempre a nuovi argomenti, vediamo se uscirà qualcosa di nuovo in settimana, perché cerco sempre di essere, diciamo, sul pezzo.
Pronta,
però a volte
pronta.
In settimana, a volte in settimana non esce nulla di nuovo, ma purtroppo, come avete visto, ci sono tanti argomenti che ritornano, come appunto le truffe, e che bisogna sempre trattare, perché è un attimo farsi ingannare anche inconsapevolmente.
Certo, poi specialmente anche le persone che non hanno, non voglio sempre tirare in ballo gli anziani assolutamente, dico le persone che hanno poca dimestichezza con gli smartphone, involontariamente schiacciare un ok, un link piuttosto che un altro è veramente facile, perché basta sfiorare una cosa, basta, uno vuole mandare indietro una pagina, involontariamente schiaccia.
Sì.
Per tutto
sì.
Questo c'è da fare un po' d'attenzione, però c'è sempre l'Udicon Emilia Romagna. Deborah, buon weekend!
Grazie, ci sentiamo giovedì prossimo.
Ciao Deborah, ciao. Grazie a te, ciao!
Udicon, dalla parte del consumatore.